Innanzitutto, grazie per aver accettato l'invito a parlare con me di un libro che trovo assolutamente irresistibile.
Grazie a voi per avermi invitata.
E allora partiamo dalla fine, dall'epilogo, nel senso che lei alla fine, nell'epilogo del libro, spiega la ragione per cui ha deciso di scriverlo e dice che questo libro era urgente. In che senso? Quale urgenza c'era?
Ma dunque, era un'urgenza data dalla mancanza. Mio padre era morto già da 25 anni e questo lutto non si spegneva, era un profondo dolore. Poi c'è stata anche un'altra ragione che è andata un po' insieme a tutto ciò, cioè il fatto che un artista, un interprete, un grande interprete, che può essere un cantante, un attore, eccetera, ha un'unica occasione che è la vita. E poi vengono riscoperti scrittori, pittori, musicisti, ma insomma, gli interpreti no. E quindi a un certo punto mi sono detta, ma tu scrivi, tu fai questo mestiere, perché non dare a tuo padre un'altra opportunità dopo la vita? E lui, insomma, mi è stato veramente dentro, nel mio io più profondo, lui non è mai uscito dalla mia vita. E ho avuto voglia di stare di nuovo insieme a questo padre perduto. Tant'è che è stato anche un gioco un po' pericoloso, le confesso, perché io ho scritto questo romanzo senza praticamente fermarmi quasi mai, tranne che per mangiare e per dormire, dormire anche male e poco, per un anno intero. Quando l'ho finito, che ho messo l'ultima parola, per me è stato come vedermelo morire un'altra volta. C'è stato un altro lutto, per cui questo libro, quando l'ho finito, l'ho proprio messo in un cassetto dove è rimasto per un anno e mezzo, poi dopo l'ho riaperto, ho ricominciato a lavorarci sopra, a limare, a togliere, aggiungere. Insomma, non è stata una cosa serena. Io ho sempre detto che ho un rapporto molto ludico con la scrittura, ed è vero, continuo a pensarla così, però con questo libro ho fatto un'esperienza anche più dolorosa, però mi doveva uscire, lo dovevo fare. Non c'è stato verso, a un certo punto ho avuto questa necessità e oltretutto una necessità che ci ha messo anche tanto a venire fuori perché era anche il modo in cui volevo scrivere di questo padre, perché i libri sui padri e di bellissimi ce ne sono molti, però sono un po' tutte delle rese dei conti.
Infatti, quando ho saputo che Romana Petri scriveva un libro su suo padre, sapendo chi fosse stato suo padre, mi sono detta: ma sarà una agiografia oppure sarà un daguerreotype?
Una geografia, alla fine è stata un po' una geografia, devo dire.
Io credo di no, e lo scopriranno anche i lettori, perché lei taglia la carne e anche l'osso.
Ah sì, questo sicuramente.
Però mi sono detta, Romana Petri cose banali non ne scrive, e quando poi mi sono trovata davanti a 600 pagine scritte fitte fitte,
Mi è venuta la curiosità.
perché va bene il santino, però anche un agiografo professionista a un certo punto si ferma.
Non c'è dubbio.
Ecco, e allora mi incuriosiva scoprire come lei avrebbe costruito il libro, no? Come si sarebbe voluta la storia, e lei in effetti lo ha diviso in due grandi sezioni. Allora, per aiutarmi nella lettura, ho pensato la prima parte è un romanzo e la seconda una biografia romanzata. Lei trova corrette, per quanto ovviamente semplicistiche, queste definizioni?
Direi che sicuramente a un lettore questo è senz'altro l'effetto che fa questo libro, sicuramente, anche perché comincia con la sua nascita e finisce con la sua morte, e quindi è evidente che tutta la prima parte, che comincia con la sua nascita e finisce con lui che si sposa con mia madre, io non ero neanche un'ipotesi. Sicuramente se avessi dovuto scrivere con molta secchezza e asciuttezza le cose che lui mi aveva raccontato, credo che con 30-40 pagine avrei risolto la situazione. Mentre invece, in realtà, la prima parte così corposa, che poi più o meno sono la stessa lunghezza, la prima e la seconda parte, è data proprio dalla sua capacità fosforica di avermi incendiato il cervello. Questo era lui, e lui mi raccontava queste cose e io me le masticavo, me le rimuginavo nella testa e soprattutto le proiettavo. Io avevo questa abitudine fin da piccola di buttarmi sul letto a pancia all'aria dopo aver ascoltato i suoi racconti e me li vedevo come in un film sul soffitto. E quindi questi suoi racconti così arcaici, per quello che riguarda la sua primissima infanzia, così violenti, così truculenti per quel che riguardava il suo padre, e poi ai miei occhi di allora, e quello ho cercato di restituire al lettore, miei occhi di allora, queste gesta così eroiche, sì, di questi ragazzi di belle speranze, di questa gioventù prorompente, di questo senso dell'amicizia, il voler conoscere, il voler sapere nonostante si venga da un'estrazione sociale più bassa, la forza e il coraggio di fuggire di casa da Perugia a 17 anni e arrivare a Roma senza nemmeno saper dove andare, proprio con il fagottino. E poi mettersi a cercare chi dà lezioni di canto, ma pagarsene facendo il pugile peso massimo, cantando nei night, facendo il modello per i pittori di via Margutta, giocando a biliardo, cioè cose di altro mondo, quando il mondo era giovane, quando le speranze erano realizzabili, quando si poteva decidere di voler essere qualcosa e con determinazione, con forza, con coraggio, e soprattutto direi che più che con il ragionamento e con la mente, con la coscienza, con una volontà che è proprio quella che ci crea i bisogni nella vita, con questa volontà di fare qualche cosa anche riuscire, è straordinario. Quindi mi sono rimescolata tutta questa vita, questo venire da una zolla della terra e poi arrivare alla Scala, cantare con Karajan, diventare quello che lui aveva sempre sognato. Sicuramente tante cose sono state aggiunte, ma aggiunte a quello che lui mancava, perché non era scrittore ma era interprete. Ecco, nella seconda parte certo ci sono io, però fino a che io non ho un'età in cui si possono avere i ricordi, diciamo che tutto sommato sia la prima parte che la prima parte della seconda parte sono tutti ricordi ricordati da qualcun altro.
Ho detto fuori onda alla signora Petri, e mi assumo la responsabilità di quello che faccio, e quindi lo ripeto anche adesso, che è un tipo tosto. E in effetti, leggendo il libro, questa domanda mi è venuta, insomma, spontanea, come direbbe quello. Non sarebbe stato più semplice, proprio pensando alla costruzione del romanzo, trasformare anche la seconda parte in una biografia romanzata? Non sarebbe stato, visto lo struggimento, il senso di vuoto che lei prova e che si avverte benissimo dalle pagine, cercare di alleggerire la sua posizione invece di salire sul ring, e non uso a caso questa espressione? Insomma, non ha chiesto un po' troppo a se stessa?
Sa cos'è? È che è venuto proprio spontaneo. In realtà nella seconda parte, che può sembrare così più una biografia, è solo perché c'è un io narrante che dice io romana. Avrei potuto dire che a un certo punto, il tale giorno, Lena partorì una bambina alla quale venne dato il nome Romana, e continuare a scrivere sempre con questo narratore in terza persona. Ma avrei scritto le stesse cose, solo che scrivendole in prima persona ci ho aggiunto le trippe.
E i precordi.
E quindi sentivo che questo doveva essere un romanzo trippesco e viscerale. Dovevo tirare fuori questo desiderio, dovevo sciolinare questa necessità di amore verso quest'uomo che ho veramente amato moltissimo e dal quale sono stata anche molto riamata, non c'è dubbio. Pur non avendone fatto in realtà un santo, perché vengono fuori anche tanti suoi difetti.
Sì.
Però questo è un libro sul fascino, su questa tragicità del fascino. Perché certe volte noi incontriamo delle persone nella vita che sono buone, gentili, carine, educate, civili, eppure non ci scriveremmo mai un libro, ecco, sopra. Invece questa gente, magari assai imperfetta, con tanti difetti, grazie al cielo lui lo riconosceva da sé, a volte si definiva io sono il difetto, eppure quando dietro a tutti questi problemi, a tutte queste difficoltà caratteriali c'è questa cosa mostruosa che è il fascino puro, queste sono le persone più rimpiante. C'è un'ingiustizia anche in questo,
Insomma, leggendo Romana Petri si potrebbe dire è il fato. No.
Senz'altro, sì, l'hanno voluto gli dèi.
L'hanno voluto gli dèi.
Sì, hanno voluto che ci fosse questo incontro un po' siderale tra me e questo padre, un incontro veramente che sembrava proprio già scritto, già predestinato, perché il nostro è stato proprio un incontro di d'anima, ecco, noi ci intendevamo molto bene, nonostante le furie che a volte ci prendevano e che ci travolgevano. Non c'è stata persona al mondo con la quale io abbia litigato di più. E ciò nonostante erano a volte delle liti furibonde che finivano in risate fino alle lacrime. E questo vorrà pur dire qualcosa. Non c'era il rancore,
Certo, c'era l'amore, quindi non c'era
ecco.
spazio per altro. Un'altra cosa che mi colpisce sempre dei suoi libri sono i dialoghi, anche in questo libro è così, sono perfetti, fulminanti e resto assolutamente ammirata dalla padronanza che lei ha del linguaggio che anche in questo caso potrebbe facilmente diventare una sceneggiatura di un genere che ormai non si usa più e che è il radiodramma, cioè questi dialoghi si potrebbero proprio leggere così come sono.
Pensate quanti ne ho scritti di radiodrammi
Lo
per la
so,
RAI.
infatti. Ecco, qui addirittura c'è una difficoltà in più, cioè la difficoltà di scrivere in dialetto, anzi, in più dialetti, no? E di rendere addirittura, non so come dire, le diverse sfumature tra la parlata di una città, della campagna. O magari io la chiamo difficoltà, invece lei, l'ha detto prima, ha scritto di getto, ha trovato questa cosa del tutto naturale.
Mi è venuto naturale, però io mi considero uno scrittore inconsapevole, nel senso che comunque non so quando mi siedo davanti al computer quello che farò, non programmo niente, non faccio mai un programma su un libro, mai. Io mi siedo e comincio a scrivere e finisco quando sento che per quella giornata ho dato. E mi risiedo quando ho di nuovo voglia di scrivere, ma non so assolutamente quello che scriverò. Mi siedo davanti al computer e leggo le ultime 3 righe e se sento che mi va, vado avanti. Quindi c'era già il dialetto nella prima parte, però non era molto uniformato. Diciamo che il lavoro di limatura che ho fatto dopo 1 anno e mezzo è stato soprattutto in questo desiderio che avevo profondissimo di rimettere non tanto un dialetto, ma una cadenza. Le parole poco comprensibili ce ne sono poche, c'è arruncinato, c'è marampto, che sono parole profondamente perugine, però è un dialetto comprensibilissimo.
Certo.
E quindi ho voluto mettere proprio questa cadenza umbra che mi è molto cara e soprattutto mi sembrava veramente impossibile far parlare dei contadini negli anni 20 con un italiano uguale al nostro. Era molto poco verosimile. Quindi mi è piaciuto molto. Poi dopo, beh, nella seconda parte ci sono i suoi incontri romani e vabbè, questo era più semplice.
Sì, certo, perché dobbiamo dire tra l'altro che questo è un romanzo storico, quindi un romanzo storico, un romanzo d'avventura, un romanzo d'amore, un compendio di letteratura classica, di musica, una biografia, insomma, quante cose è questo libro. E poi tra l'altro lei dice io dovevo scrivere di mio padre, ma chi abbia letto i suoi libri, lo sa, lei ha già scritto di suo padre. Ecco, che cos'era suo padre che doveva comunque trovare il modo di uscire prima o poi nei suoi libri? O anche lì, ecco, è stata una specie di inconsapevolezza, una sorta di scrittura automatica?
Ma questa morte che mi segue da 30 anni, anzi ormai 31, il 26 gennaio sono stati 31 anni che è morto, questa morte sua mi ha sempre seguita, mi ha sempre accompagnata e c'era proprio in me un desiderio molto forte di far fuoriuscire questo dolore e questa perdita. Quindi questo padre che è apparso in tutta la vita, le case venie, esecuzioni, i padri degli altri. È come se lui avesse ogni tanto voluto uscire fuori, ma io non fossi totalmente pronta e
Sì.
quindi non ero ancora in grado di dire questo che è morto era il mio padre. No, era il padre di Alcina, era il padre della protagonista di esecuzioni. C'era comunque una necessità di nascondersi dietro un palo, poi in fondo, no? Non ci nasconde poi del tutto. E alla fine, dopo tanto, tanto tempo, questa cosa l'ho proprio maturata ed è stata veramente una necessità, una specie di gonfiore che a un certo punto ho dovuto bucare con un ago. è venuto fuori proprio tutto in modo fluviale, come le dico, scrivevo in modo tempestoso, nel senso che avevo foglietti dappertutto, in bagno, in cucina, in camera da letto. Ci sono state delle volte in cui proprio finivo di scrivere all'una di notte, l'una e mezza, andavo a dormire e nel momento in cui mi veniva il sonno mi veniva un'idea e lì c'era sempre la domanda cruciale: mi alzo e mi rimetto al lavoro o questa idea è così forte che me la ricorderò? Ogni volta che mi sono detta me la ricorderò, me la sono dimenticata. Questo mi alzavo lo stesso.
Questo è un libro che compromette il lettore. E io leggendolo pensavo che magari avrei avuto, come sta succedendo, il piacere, il privilegio di parlarne con lei e quindi ho avuto anche il pudore di quali argomenti toccare, di che domande farle. Però in conclusione una domanda gliela devo fare, anzi gliela devo fare due. Una è molto personale perché insomma suo padre le ha lasciato molto in termini naturalmente di arte, di capacità di confrontarsi con la realtà, di amore, di discutere su tutto, anche su Orzo Way. Ecco, ma lei in che cosa pensa di ritrovarlo così nella sua quotidianità? Che cosa le è rimasto soprattutto?
Ho un dialogo costante con questo padre. Molto spesso mi capita, veramente direi in modo demenziale, che a volte mi accadono delle cose e dico questa io la devo proprio dire. E poi mi fermo e mi dico sì, certo, nel suo modo. Per anni io ho avuto la tentazione di chiamarlo. Poi queste morti improvvise lasciano dei vuoti veramente incolmabili perché paradossalmente, nonostante tutto l'amore che ci siamo scambiati, una morte improvvisa è un tradimento. E allora nei miei sogni, quando io lo sogno, lui se n'è sempre andato, è scomparso, non si sa dov'è, qualche volta rimedio un suo numero di telefono e lo chiamo e mi risponde una donna che probabilmente è un'altra moglie o un'altra figlia, comunque è un'altra famiglia, e quando lo sento, sento la sua voce, lo sento molto distante. Questo mi è successo soprattutto i primissimi tempi che lui era morto, perché ho vissuto questa morte improvvisa come un tradimento. Se ne sei andato, m'hai lasciato così, lo dico poi alla fine, no? Le ultime parole del romanzo prima dell'epilogo, sono sola e non mi proteggerà mai più nessuno. E questo è stato quello veramente che io ho pensato in quel momento e per tanti anni. Poi a un certo punto sono anche, con l'età più matura, sono arrivata a dire: sei morto, non mi proteggerà mai più nessuno, mi proteggo da me.
Insomma, lui le ha anche insegnato a proteggersi da sola, come si leggerà nelle pagine del libro. L'altra cosa che volevo chiedere: mito e archetipo, lei lo scrive?
Quello la serata di Sergio Leone che mi lasciò queste due parole.
Esatto. Sì. Suo padre è stato ovviamente questo, mito e archetipo.
Totalmente, totalmente. Guardi, io quando sono andata a scuola e ho imparato a scrivere, la prima cosa che ho scritto è una poesia, della quale non ricordo, cioè mia madre le conserva queste poesie che io scrivevo a 6 anni, però ricordo il primo verso di una che diceva così: mio padre è un eroe, virgola, fa la guerra. Il resto, voglio dire, per una bambina di 2, 3, 4 anni, vedere un padre che un giorno è Achille, un giorno è Agamennone, un giorno è Fausto, un giorno è Don Giovanni, poi Barba Blu, poi è Macbeth, poi è Don Giovanni, poi è mille cose del cinema, non è come una bambina che quando il padre torna a casa è uscito o dal suo ufficio o dal suo studio di medico, di avvocato. Io lo vedevo in costume, truccato, avevo una stanza dove c'era un armadio solo con i suoi costumi. Guardi, sono delle cose che lasciano un'impronta gigantesca. Oltretutto lui era anche un uomo enorme, grande, imponente. Era sempre in scena, anche quando era mio padre dentro casa, non era una persona anodina che passava un po' inosservata, per niente, era sempre questa specie di semidio, che poi io nel mio romanzo, quando lui mi racconta l'Iliade e poi mi racconta l'Odissea in quel modo bellissimo, un ricordo straordinario, sentirsi raccontare l'Odissea sulle spalle del proprio babbo che nuota nel mare all'alba, una cosa veramente struggente che mi è rimasta dentro. Però io nel romanzo dico che io da bambina ho voluto vederlo come Odisseo e non come Achille. Pura menzogna, perché io sapevo sapevo che Achille moriva giovane e quindi non volevo vederlo come Achille. Io ho preferito vederlo come Ulisse, che non aveva per nulla il temperamento di mio padre, perché mio padre era proprio Achille.
Sì, lui era proprio il pelide, sì.
Totale, era quel biondo con l'anima bruna, sì. Per intenderci. Sì. Era cantore, aveva animo delicato, sapeva cosa significava il dolore. Era un uomo che poteva e sapeva anche piangere. Cosa che sia Achille che Odisseo fanno, perché grazie al cielo gli eroi omerici sanno piangere. Ma Odisseo era un uomo che calcolava, mio padre non è mai riuscito a calcolare. Mio padre era, secondo me, quello che andava in guerra talmente di fretta che si dimenticava scudo e spada, e arrivava così sul campo di battaglia con le mani nude.
Però a patto che venissero addosso tutti insieme, non una alla volta.
Va bene.
So che lei ha preparato qualcosa da leggerci dal suo libro.
Allora, la storia di un uomo che comincia quando nasce e finisce quando muore, è evidente che non è un giallo, il libro finisce con la sua morte.
Sì.
Ma io ho voluto trovare un modo per ridargli la vita anche nel momento in cui è morto. E allora leggo questa parte che mi fa sempre un po' fatica leggere perché mi fa un po' dolore, però ecco, questo è il senso, l'ho voluto fare così. Lui è morto quella sera stessa e io sono uscita fuori nel patio della casa di campagna. Un'onda fortissima di vento fece muovere tutti i tigli, mi parvero avessero dei sonagli addosso per quanta musica fecero. Fosse stato autunno, potevano essere le foglie secche che battevano le une contro le altre, ma era inverno pieno, qualche giorno prima c'era stata la neve, di foglie sugli alberi ce n'erano poche. Perché a quell'ora mi parvero invece ancora così tante? Mi rivennero in mente quei pomeriggi d'estate nel nostro abitone personale, tutti e quattro in mutande sdraiati sul letto a recitare i sogni con quel ventilatore verde acceso. E poi il babbo si esibiva nei rumori della campagna, li faceva tutti. Ma quello che più ci stupiva, perché non capimmo mai come facesse, era proprio il vento tra gli alberi. Allora mi venne da piangere, con la disperazione di chissà che sta perdendo gli argini, e guardai il cielo nero. Sentii che ero perduta nell'universo mondo, ma anche che dovevo subito dire qualcosa, almeno fino a che fosse stato lì a sentirmi. Babbo, gli mormorai, scappa verso il trasimeno, vai laggiù e tuffati nel lago. E poi feci qualche passo indietro, tornai sotto il patio a vedere strosciare la pioggia, come nei film giapponesi. Sentii il fiato del cane farsi più forte con la vicinanza, ma gli avevo detto di stare buono e lui ci stava. Allora mi sedetti sulla panca umida e chiusi gli occhi, non so se per vederlo o per aiutarlo meglio. Lo vidi, con i suoi 63 anni appena compiuti, correre nel buio tra i canneti. Cominciare a sentire la terra più molle sotto le scarpe e chiedersi cosa mai stesse facendo lì, e così di corsa, in una notte tanto piovosa, con gli abiti che gli si inzuppavano addosso, lo vidi con un'espressione spaventata e ardimentosa insieme, quel modo che aveva lui di fare subito la cosa più opportuna in ogni circostanza che non dava molto tempo. Ma poi fare un gesto di mascella, un dondolio, come a dire, ma che mi viene in mente? E subito dopo, pratico com'era, correre ancora un po', entrare con le scarpe nel lago, camminare fino a che l'acqua gli arriva alle ginocchia. In quella stagione dovrebbe essere gelata. E invece non la sente. Avanza ancora un po'. Quasi quasi gli do una spinta sulle spalle. Perché lo voglio fare? Non ne ho bisogno. Tutto vestito entra in acqua con quella plasticità unica sua, come d'abbandono. Ma non si mette a nuotare normalmente, nuota sott'acqua come un pesce, stupendosi a ogni bracciata di quanto fiato abbia ancora a disposizione a quell'età. Una punta d'orgoglio, forse, lo fa sorridere, nuota come un luccio, con quella velocità da predatore che si muove a scatti e avanza in tutto quel nero, nuota, pensando che stavolta non ce la può fare ad attraversare tutto il lago come aveva fatto un giorno, quando era ragazzo e si era spalmato addosso il grasso delle macchine. Stavolta non si è spalmato addosso niente e ha pure i vestiti invernali che lo rendono più pesante. E invece la pesantezza proprio non la sente. Nuota, gli dico piano mentre piango. Nuota, è questo che devi fare. Sta nuotando. Non ci sta capendo niente ma segue un istinto forte. Ogni tanto si chiede che direzione avrà preso. Fa un'alzata di spalle sott'acqua e poi va avanti. quale parte del lago sputero? Non fare mica che sto girando a vuoto e poi mi finisce fiato e muoio, eh? Ma che dici, Babbo? Pensa a nuotare, che poi tutto si schiarisce. E mentre glielo penso, l'acqua si fa meno torbida. Comincia almeno a vedere le sue mani. Qualche alga attorcigliata intorno a vecchi rami caduti in acqua, un gruppo di alborelle che nuotano argente, tutte insieme avanzando senza fatica contro la corrente. Forse sta pensando che il lago è traditore, ma adesso l'acqua è proprio limpida. Ad alzare gli occhi, da lì dove nuota, riesce a vedere il cielo e il sole. All'improvviso sente che sta nuotando dove già si tocca, e allora salta in piedi e si stupisce di ritrovarsi senza i vestiti addosso, con un costume da bagno d'altri tempi. Ma soprattutto si stupisce di ritrovarsi il fisico magnifico dei 20 anni. Comincia a uscire dall'acqua tutto bagnato, sotto un sole forte, il passo rallentato dalle onde leggere del lago, quelle di superficie. Sembra il solito Dio Nettuno, tanto è bello. È proprio quello dell'album delle fotografie, di quando ancora non era il babbo mio. Da principio, sotto quel sole, quasi va cieca, ma poi le cose riprendono i contorni loro. Allora vede che seduto sulla sabbia c'è qualcuno che lo aspetta. È un bellissimo ragazzo con la faccia da puma. Le fessure dei suoi occhi antartici brillano metalliche contro il sole. Si diverte a non abbassare lo sguardo, vuole che il grigio dei suoi occhi diventi incandescente, mentre le labbra, appena dischiuse in un accenno di sorriso, lasciano intravedere lo scintillio bianco dei denti. Allora ti sento. Sento che uscendo lucido e atletico dall'acqua, a bassa voce esclami un «Me piace in colpo». E con una mano ti batti forte su una coscia. Il rumore che fai è secco e bagnato insieme. Uno spruzzo omogeneo di schizzi leggeri incornicia quel tuo gesto in controluce. E il ragazzo si butta con la schiena sulla sabbia e con tanto solo addosso comincia a ridere in quel modo suo, fatto solo di sussulti delle spalle. E mentre ride, alza e abbassa le braccia muscolose, la taglia legna, e con le mani raccoglie e abbandona un po' di sabbia. È così che gli vai incontro, abbronzato come dopo una lunga estate di mare, i capelli schiariti, i peli delle braccia a un bel campo di grano al vento, e in poco tempo sei obbligato a stupirti per la terza e ultima volta. Ti butti esausto accanto a lui e ti lasci asciugare al sole senza dire niente, sai che non c'è fretta. Il cuore già ti batte più regolare in petto. Non sei stancato dopo quella gran nuotata. Chissà, starai pensando con la bellezza dei 20 anni addosso, che la morte sia dunque solo questo, un'eterna giovinezza.
Ecco, mamma mia.
Ecco così, insomma.
Come posso ringraziare?
Sono io che ringrazio voi che mi avete chiamato, che mi avete fatto parlare di lui, perché ogni volta che parlo di lui mi passano le malinconie.
Che meraviglia. Però noi adesso siamo curiosi di sapere che cosa leggeremo prossimamente di suo. Lei avrà sicuramente qualcosa su cui sta lavorando.
Ma insomma, sì, devo dire che sto lavorando un po' su due fronti. Avrei un paio di cose, dovrò decidere. Probabilmente non ne sono ancora sicura, però sto scrivendo Le avventure di un cane.
Ah.
E anche altro elemento che compare nei miei romanzi con grande frequenza.
Sì.
Però stranamente non racconterò le avventure del cane che ho amato di più nella mia vita. Racconterò le avventure di un cane che il destino ha messo sulla mia strada e che mi ha rovinato la vita.
Ah, fantastico!
Cioè, comunque, insomma, fondamentalmente è un romanzo sull'idea che per quanto noi li amiamo, non li ameremo mai quanto loro amano noi.
E su questo credo siamo tutti d'accordo. Io la ringrazio di nuovo davvero tanto e mi complimento invitando tutti quanti a leggere il suo bel libro.
Grazie, grazie molte.